Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Buongiorno, vorrei stare presente con voi, ma ringrazio Dio per questa possibilità, infatti voglio chiedere l'aiuto di Dio. Signore, leggere la Tua parola non è qualcosa che possiamo fare nella nostra forza con successo. Successo non è una cosa umana, è di capire quello che Tu ci stai dicendo. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Ti prego perciò di dare il Tuo Spirito a noi oggi, me nel predicare e ognuno nell'ascoltare, affinché possiamo conoscerti meglio, comprendere le tue verità. Grazie Padre che possiamo chiederti questo nel nome di Cristo, perché è la tua volontà. E perciò ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. La vita cristiana è una vita di fede. E per poter avere la fede che ci serve, dobbiamo conoscere Dio. Solo conoscendolo di più possiamo avere più fede. Come possiamo conoscere Dio? Tramite la parola di Dio. Non è in base a quello che noi pensiamo, che possiamo avere i nostri pensieri che non rispecchiano quello che Dio dice di se stesso. Quanto è importante leggere la Bibbia per conoscere Dio, non per riempire la testa di dottrina, ma per conoscere Dio. Abbiamo iniziato l'ultima volta il primo insegnamento, sermone sul libro degli Atti. Questo libro ci aiuta a capire Dio e come Lui sta portando avanti la sua opera nel mondo, allora e oggi. Un aspetto centrale, molto centrale dell'opera di Dio è lo Spirito Santo. Egli, lo Spirito Santo, attivamente è coinvolto attivamente in ogni aspetto dell'opera di Dio nel mondo. E tramite il nostro studio del Libro degli Atti vogliamo capire meglio lo Spirito Santo e la sua opera in noi e nel nostro mondo. Non tutto nella Bibbia è facile capire. Dio, per esempio, è tre in uno, la famosa Trinità. Questo concetto divino è impossibile capire a fondo, però dobbiamo impegnarci a capire tutto quello che Dio ce ne rivela nella Bibbia. Perché capire male la persona di Dio crea problemi e confusioni nella vita cristiana. Oggi c'è molta confusione e idee storte sulla persona e l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha un ruolo fondamentale nella nostra salvezza e nella nostra vita cristiana, la nostra santificazione. Quindi è estremamente importante che comprendiamo quello che Dio ci spiega del ruolo dello Spirito Santo. Grazie a Dio, la Bibbia ci spiega tutto quello che ci serve sapere sullo Spirito Santo e la sua opera. Il libro degli Atti ci mostra molto di lui e della sua opera nella Chiesa. E perciò, mentre studiamo Atti, vogliamo avere occhi aperti a riconoscere quello che è scritto. Quindi, riprendendo il nostro studio di Atti, che abbiamo iniziato nell'ultimo sermone, vogliamo iniziare leggendo versetti 4 e 5. Leggo dal versetto 1 però per riprendere il filo. È Luca che scrive: «Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e a insegnare, fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che, egli disse, voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni». Luca ci sta raccontando Del quel breve periodo dopo la risurrezione e prima che Gesù è tornato in cielo e poi quello che viene subito dopo. Gesù si è presentato ai discepoli con molte prove convincenti, dimostrando senza ombra di dubbio che era veramente lui e che era risuscitato dai morti. Poi, ritrovandosi con i discepoli, comandò loro di aspettare a Gerusalemme l'adempimento della promessa dal Padre che Gesù stesso aveva annunciato a loro quando sarebbero battezzati con lo Spirito Santo. Voglio leggere ancora versetti 4 e 5. E ritrovandosi insieme a loro, Gesù comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Gesù qua dichiara che i discepoli dovevano aspettare la promessa dal Padre, cioè dovevano aspettare l'arrivo dello Spirito Santo. Gesù stesso aveva promesso l'arrivo dello Spirito Santo anche in Luca 24:49. Poco tempo prima di questo, sempre dopo la risurrezione, quando è apparso ai discepoli, io leggo quel brano in Luca. Gesù sta parlando: ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Notate che Gesù lega l'arrivo dello Spirito Santo con essere rivestiti di potenza dall'alto. Dio opera in noi tramite lo Spirito Santo con potenza. È lo Spirito Santo in noi che ci dà il potere necessario per vivere la vita cristiana. Per capire il ruolo dello Spirito Santo oggi, dobbiamo capire che gli avvenimenti negli Atti, soprattutto la prima parte, sono un periodo unico. Era un periodo diverso da ogni altro periodo nella storia. È molto importante che riconosciamo e che teniamo in mente che questo periodo è speciale, diverso da quello che era successo prima e quello che succede dopo. Quindi non dobbiamo considerare automaticamente gli avvenimenti di questo periodo come normativa per la vita cristiana. In altre parole, non è normale, era qualcosa che Dio faceva in quelle particolari circostanze. La differenza più grande che troviamo in Atti è che era un periodo all'inizio in cui c'erano le persone salvate in Gesù Cristo, ma lo Spirito Santo non era ancora stato dato loro, finché Gesù non era tornato in cielo e dovevano anche aspettare una decina di giorni. In Atti 2 vediamo l'arrivo per la prima volta sulla Chiesa, sui credenti, lo Spirito Santo. Prima sui giudei, poi poco dopo sui samaritani e dopo di quello sui gentili per la prima volta. E quindi quell' avvenimento dell'arrivo sui giudei, i samaritani e gentili era un arrivo speciale perché era l'arrivo per la prima volta. Da quel punto è rimasto sui giudei, sui samaritani, sui gentili, su tutti coloro che sono stati salvati. A volte si può sentire qualcuno dire: ma Gesù è lo stesso, ieri, oggi e per sempre, e perciò quello che Dio fa è sempre uguale. Ma grazie a Dio, è vero che Gesù è lo stesso ieri, oggi e domani, ma non è vero che Gesù sempre opera nello stesso modo né Dio Padre. Per esempio, Gesù non era sempre sulla terra e poi era sulla terra e poi è tornato in cielo. Gesù quando era sulla terra non faceva sempre miracoli. C'era un tempo in cui faceva tanti miracoli a livello pubblico e poi non faceva più pubblicamente, fino alla fine e poi per un periodo breve. Dio Padre non fa sempre le stesse cose. Nell'Antico Testamento non faceva sempre miracoli. Certo, al tempo di Mosè, all'Esodo, faceva grandi miracoli. Poi quando il popolo di Israele doveva entrare nella terra promessa. Per Gerico Dio ha fatto cadere le mura senza intervento umano, ma non ha fatto mai più una cosa del genere. Infatti, dopo il tempo del popolo di Israele che usciva dall'Egitto e entrava in Giudea, paese promessa, Dio non faceva tanti altri miracoli fino al tempo di Eliseo ed Elia, e poi dopo quasi niente. Quindi Dio è lo stesso, Gesù non cambia mai, ma non opera sempre nello stesso modo. Questo è importante tenere in mente per non automaticamente presumere che, ma Dio ha fatto quello, allora lo fa anche oggi. Se Dio lo dice che fa anche oggi, lo fa anche oggi, ma non tutto fa sempre. E vogliamo capire quello che Dio fa quando lo Spirito Santo arriva e quello che insegna per oggi. La prima cosa da capire è che lo Spirito Santo non è venuto sui primi cristiani finché Gesù non era già tornato in cielo. Più volte Gesù aveva annunciato, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, troviamo questo, che doveva arrivare lo Spirito Santo. Doveva arrivare perché non era ancora venuto. E non poteva arrivare finché Gesù non era tornato in cielo, perché è lui che doveva mandarlo. Prima della croce, Gesù parlava ai discepoli dell'arrivo dello Spirito Santo e quello che sarebbe stato il suo ruolo. Notate che a quel punto lo Spirito doveva ancora arrivare, parla nel futuro, arriverà, verrà o lo manderà. Infatti, viene chiamato anche da Gesù il Consolatore. Vi leggo qualche brano. Giovanni 14, 16. Gesù parla: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga per voi, con voi per sempre. Io torno in cielo, lo Spirito Santo verrà e rimarrà per sempre quando sarà venuto. In Giovanni 14, 26. Ma il consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. È per quello che gli apostoli potevano ricordare in modo preciso. Lo Spirito Santo ha ricordato loro le parole di Gesù e quindi la Bibbia è affidabile. In Giovanni 15, 26 leggiamo: ma quando verrà il Consolatore, che vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. Lo Spirito Santo testimonierà di me, dice Gesù. Il ruolo principale dello Spirito Santo è di testimoniare di Gesù Cristo. E questo è importante capire. Lo Spirito Santo ha un ruolo importantissimo, ma maggiormente nascosto. Un ruolo che non si vede, come il vento non si vede, si vede il risultato. Il suo ruolo non è di attirare attenzione su se stesso. Non vediamo preghiere allo Spirito Santo, non vediamo molto attenzione sullo Spirito Santo nelle epistole. Il suo ruolo è di testimoniare di Gesù Cristo e Gesù Cristo ci fa vedere il Padre. Passando a Giovanni 16, Gesù dichiara che lo Spirito Santo non verrebbe finché Gesù non fosse tornato in cielo. E leggo dal versetto 7: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se ne vado, io ve lo manderò. E poi prosegue spiegando il ruolo dello Spirito. La cosa da notare qui è che lo Spirito Santo non sarebbe venuto finché non era salito in cielo Gesù. Quindi, lo Spirito Santo non era con i credenti all'inizio, solo all'inizio, adesso è con tutti i credenti, ma non in quel breve periodo. Quando pensiamo allo Spirito Santo, è importante capire che è lo Spirito Santo che ci riveste di potenza. Da soli noi non possiamo fare nulla. Non possiamo credere in Dio da soli, non possiamo superare i nostri peccati da soli, non possiamo crescere da soli, non possiamo portare o produrre frutto spirituale da soli, non possiamo produrre in noi stessi il frutto dello Spirito. Però grazie a Dio Non siamo soli, abbiamo lo Spirito Santo. E uno dei suoi ruoli principali è di operare con potenza in ogni persona che Dio salva. Leggo ancora le parole di Gesù in Atti 1, 4 e 5. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli, Gesù, disse: voi avete udito da me. Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Loro avevano udito da Cristo la promessa del Padre, che abbiamo letto in Luca, che avrebbe mandato lo Spirito Santo affinché potessero essere rivestiti di potenza dall'alto. Lo Spirito Santo è la fonte della potenza di Dio che opera potentemente in ogni credente. Egli è la fonte di vera potenza spirituale in ogni vero credente. Egli rende possibile la vita cristiana. Giovanni 15, 4, leggiamo: dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Non possiamo fare nulla da noi stessi perché non abbiamo potenza. Non abbiamo potere. Il nostro potere spirituale viene da Dio e viene tramite lo Spirito Santo. Egli è la potenza di Dio che opera in noi. Capire questo ci protegge dallo scoraggiamento e ci protegge dall'orgoglio. Nella preghiera di Paolo in Efesini, lui prega che i credenti possano conoscere tre cose, uno dei quali è la potenza di Dio che opera in loro. Io voglio leggere una parte della sua preghiera in Efesini 1, 18-19. Prego che Dio illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, e la terza cosa, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. La straordinaria grandezza della potenza di Dio verso di noi è lo Spirito Santo che dimora in noi e opera in noi. È grazie a Lui che possiamo avere vittoria nel cammino cristiano. È grazie a Lui, lo Spirito Santo, che possiamo produrre vero frutto spirituale che dura. È grazie a Lui che abbiamo il frutto dello Spirito e possiamo conoscere l'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Quindi, tornando ad Atti 1, 4 e 5, appena prima di tornare in cielo, Gesù comanda ai discepoli di aspettare a Gerusalemme l'arrivo dello Spirito Santo e il potere di cui sarebbero stati rivestiti. Aspettate questo potere che verrà dallo Spirito Santo. Come spesso era successo nei Vangeli, sembra che i discepoli non abbiano afferrato tutto quello che Gesù dice. Infatti, cambiano discorso e gli chiedono dei tempi di Dio per quanto riguarda il regno di Israele. Notate che Gesù non risponde alla loro domanda, ma subito riprende il discorso sull'arrivo dello Spirito Santo. Notate questo. Leggo Atti 1, 6 a 8. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono Gesù, dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? Ma egli disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. I discepoli erano interessati in un regno terreno. Questo era il desiderio di quasi tutto il popolo di Israele. E in Marco 10 troviamo Giacomo e Giovanni, due fratelli, discepoli di Gesù, volevano posti di privilegio nel regno. E anche lì Gesù non ha risposto. Vi leggo quel brano, Marco 10, 35. Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui, a Gesù, dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che ti chiederemo. Ed egli disse loro: Che volete che io faccia? E gli dissero: Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Gesù cosa fa? Cambia discorso. E Gesù disse loro: Voi non sapete quello che domandate. Voi non sapete quello che domandate. Lui non spiega, va bene o no, e per qualcun altro dice: Voi non capite queste cose. Quando i discepoli parlavano del regno di Dio, immaginavano un regno terreno e volevano quello. E anche qui in Atti, adesso il Padre ristabilirà il regno delle sorelle. E Gesù risponde. Ancora leggo in Atti 1:7, ma egli disse loro: Non sta a voi sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. In altre parole, Gesù sta dicendo loro: Non pensate a quelle cose, ci penserà Dio. Voi pensate al vostro mandato, quello di essere i miei testimoni in tutto il mondo. E qui troviamo un principio molto importante da capire. Ci sono cose che Dio rivela a noi, ed è importante capire queste cose. Poi ci sono altri discorsi che Dio non rivela a noi. E non dobbiamo sprecare tempo pensando a quelle cose che Dio non rivela a noi. Piuttosto, dobbiamo pensare a quello che Dio ci ha dato da fare e dobbiamo impegnarci in quello che è il nostro incarico. E quindi, in questo caso, in Atti, Gesù non risponde alla domanda dei discepoli, parla del mandato che aveva dato a loro. Non dobbiamo noi O loro non dovevano preoccuparsi di come sarebbe stato il regno e quando sarebbe arrivato, in che modo sarebbe arrivato. Dovevano piuttosto impegnarci a proclamare Gesù a tutti, ad essere i suoi testimoni dove? A Gerusalemme e la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Dovevano concentrare su essere testimoni. Ci penserà Dio. Al regno. Questo discorso del loro mandato di essere i testimoni di Gesù è l'ultima cosa che Gesù dice a loro. L'ultimo discorso è un discorso sul fatto di essere i testimoni in tutto il mondo. Ricordate che l'ultimo discorso è un discorso straimportante. Queste sono le ultime parole di Gesù mentre era sulla terra e dovevano essere i testimoni di Gesù. E con quello in mente voglio leggere di nuovo dal versetto 6 fino al 11. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è questo il tempo che ristabilirai il regno a Israele? Ma egli disse loro: Non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Allora, subito dopo che Gesù aveva spiegato ai discepoli di non preoccuparsi del regno, ma di impegnarsi nel loro mandato, che sarebbero testimoni a lui, Gesù fu, mentre guardavano, fu sollevato in alto. Gesù è venuto alla terra in modo miracoloso, per mezzo di una nascita da una vergine. Ora lascia il mondo in modo miracoloso, essendo sollevato in cielo davanti ai loro occhi. Gesù fu sollevato davanti ai loro occhi. La sua ascensione in cielo non fu in segreto. I discepoli hanno visto questo con i loro occhi e perciò è un fatto storico sicuro. Possiamo essere sicuri di questo incredibile miracolo che mostra che Gesù Cristo è chi dice di essere. La nostra salvezza è sicura perché è fondata in Gesù Cristo. Egli fu veramente sollevato in cielo miracolosamente. Gesù nacque per miracolo, risuscitò miracolosamente per il suo potere e poi qui torna in cielo miracolosamente. Sappiamo questo, giusto? Ma sarebbe molto buono e importante fermarci per riflettere su chi è il nostro Signore e Salvatore. Egli è divino e perciò è potente da salvarci. Egli è senza peccato e quindi è capace a salvarci. Il nostro Salvatore è uomo, ma è molto più di solo uomo. Egli è Dio, perciò è potente e possiamo fidarci di Lui. Gesù aveva detto che sarebbe tornato in cielo. Per esempio, in Giovanni 16, parlando con i discepoli, Gesù dichiara, leggo da Giovanni 16: "Ma vi ho detto queste cose affinché quando sia giunto il momento vi ricordiate che io ve le avevo dette. Ora da principio non vi disse queste cose perché ero con voi, ma ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai." Qui Gesù dichiara chiaramente che torna al Padre da dove era venuto. Dice la stessa cosa nella sua preghiera in Giovanni 17. Notate che lui dirà che torna al Padre. Vi leggo Giovanni 17, versetto 11. Gesù parla col Padre. "Ora io non sono più nel mondo, cioè sto per lasciare proprio adesso sulla croce, ma essi, miei discepoli, sono nel mondo ed io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano come uno. Mentre ero con loro nel mondo, li ho conservati nel tuo mondo. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della predizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro." A volte siamo così abituati alle verità della Bibbia che non ci colpiscono. Là, in Giovanni, troviamo uno che era esteriormente un uomo che dichiara che andrà in cielo dopo la sua morte. Abbiamo appena letto quello in Giovanni. Poi qua in Atti vediamo questo uomo, umanamente dicendo uomo, Gesù, che era da poco risuscitato dai morti per il proprio potere. E adesso lo vediamo sollevato in cielo. Questo è un miracolo immenso. Gesù fa tutto quello che ha dichiarato di fare. È impossibile, umanamente parlando, che uno risuscita dai morti, ma Gesù è risuscitato. È impossibile, assolutamente impossibile, che uno venga sollevato dalla terra in cielo. Non succede. Ma Gesù fu sollevato in cielo. Il fatto che qualcosa sia umanamente impossibile non è un problema per Dio. Dio fa tutto quello che dichiara da fare. Gesù Cristo è Dio e perciò Gesù fa tutto quello che dichiara da fare. Le sue promesse sono sicure. Non dobbiamo mai dire, sì, ma non adesso, non è possibile. Per Dio è possibile. Tornando agli avvenimenti in Atti, appena Gesù aveva finito a parlare con i discepoli, fu sollevato in alto davanti ai loro occhi, finché non fu sottratto in una nuvola. Chiaramente, una cosa così è strepitosa. I discepoli, come avremmo fatto anche noi, rimasero là, guardando in cielo, occhi fissi, Era lì, adesso non c'è più, ma è proprio, si è alzato. Sono rimasti meravigliati. Meravigliati di quello che avevano visto. Adesso leggiamo quello che è successo in quel momento. Loro che stanno guardando e Gesù non c'è più. Detto, leggo dal versetto 9. Detto queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse. E lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti che si presentarono loro e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Questi due angeli, perché troviamo angeli vestiti in vesti bianchi, vengono mandati da Dio per dire ai discepoli: Questo Gesù che avete visto salire in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Gesù ritornerà al mondo fisicamente. Ogni occhio lo vedrà, non capisco come sarà possibile, ma sarà possibile. Lui tornerà al mondo per giudicare fisicamente e anche per salvare spiritualmente. Leggiamo del suo ritorno in tanti brani. Leggo un pezzo di Matteo 24, da 26 a 30. Ora Gesù sta riscrivendo l'ultimo tempo del mondo. Subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo. E le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Cristo ritornerà visibilmente. In Atti 1:7 leggiamo che ogni occhio lo vedrà. Leggo Atti 1:7, parlando sempre del ritorno di Gesù Cristo. E leggiamo: Ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Che bel giorno. Gesù Cristo sta per ritornare, per giudicare il mondo e per salvare quelli che hanno la salvezza. Forse tutto intorno a te sembra solido, sembra permanente, ma in realtà sta per passare, sta per essere distrutto. Tutto quello che ci circonda sarà distrutto e vedremo Cristo. Quanto è importante non aggrapparci a nulla di questa terra. Siano rapporti, chiaramente cose materiali o altro. Non aggrappiamoci a nulla qua. Ma solo a Cristo. Allo stesso tempo, capire e ricordare che tutto qua passerà e che vedremo Cristo ci aiuta ad affrontare diversamente i nostri problemi, che passeranno. Possono aggravarci tanto, ma passeranno. Quando guardiamo alle difficoltà, spesso guardiamo al fatto di quanto pesano. Giusto, dobbiamo, ma dobbiamo molto di più guardare al fatto che passeranno, non ci saranno più, perché quando saremo con Cristo avremo gioia per tutta l'eternità. Quindi gli angeli annunciano in questo momento ai discepoli, ricordandoli che il nostro Signore e Salvatore sta per ritornare al mondo per giudicare altri, per giudicare tutti. A questo punto vorrei concludere e ricordare alcuni punti che abbiamo visto mentre abbiamo iniziato. Qui su Atti. Lo Spirito Santo è la potenza di Dio in noi. Questo è importante capire. Lo Spirito Santo non possiamo farcela da soli, ma Dio non ci lascia soli. Se siamo salvati, abbiamo lo Spirito Santo. Dobbiamo non rattristarlo, dobbiamo confessare veramente i nostri peccati, ma abbiamo lo Spirito Santo, grazie a Dio. Il Signore nostro Gesù Cristo è tornato in cielo in modo miracoloso. E ricordiamo questo. E ricordiamo che Egli ritornerà sulla terra per noi. Viviamo in attesa del suo ritorno. Poi abbiamo visto quanto è importante leggere attentamente la parola di Dio per capirlo bene. Dio è all'opera portando salvezza allora come oggi e una persona salvata dura per tutta l'eternità. Quindi lodiamo Dio che Gesù Cristo è venuto per compiere la salvezza. Abbiamo molto da scoprire in Atti e vogliamo farlo man mano con cura per leggere quello che è scritto, non con preconcetti nostri. Ma adesso voglio ringraziare Dio che Gesù Cristo è venuto per noi, che è tornato in cielo, dove è alla destra di Dio per noi, è la nostra giustizia in cielo, ma lo Spirito Santo è lo strumento che Dio usa per parlarci. Padre, voglio ringraziarti per questo tempo che tu ci hai dato e voglio ringraziarti per Gesù Cristo, che per tanti di noi, prego tutti, è il nostro Signore e Salvatore. E ti prego che possiamo afferrare la gravità del nostro peccato per capire di più della nostra salvezza. Grazie Padre per questo tempo che ci hai dato, grazie per lo Spirito Santo che ci fortifica. Abbiamo da capire molto più di Lui, ma grazie che anche se non comprendiamo Lui è all'opera, anche se è giusto capire. Quindi guida che possiamo vederti di più, ascoltarti di più e ascoltare lo Spirito. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo.